La pagina evangelica di oggi è drammatica. Noi la leggiamo sempre alla conclusione dell'anno liturgico. Domenica prossima è la festa di Cristo Re, poi comincia l'Avvento in vista del Natale. Noi la leggiamo sempre per ricordare che il mondo finirà. Cadranno il sole e le stelle e i giochi finiranno, i giochi degli uomini. Perché noi siamo tutti qui precari. L'abbiamo letto domenica scorsa nella lettera di Ogneto: ogni patria ci è straniera, ogni patria straniera è la nostra terra, ma tutti siamo attendati nell'attesa della città futura. Cos'è la vita dell'uomo? Eccola, un soffio, un batter di ciglia. Cos'è l'uomo? Un'ombra che passa, un soffio di vento, 50, 80, 100 anni, sciocchezze davanti all'eternità. I santi si chiedevano ogni giorno: quid hoc ad eternitatem? Quello che sto facendo, che cosa serve per l'eternità? I santi non perdevano mai di vista l'obiettivo, il traguardo. Beati quelli che al mio ritorno troverò ancora svegli. Quanta gente che dorme, amici. Quanta gente che dorme, che ha perso la strada, è dispersa nei greppi, nei campi. Ha perso il traguardo, il senso della vita. Amici, la vita, diceva Manzoni, non è un gioco, è un grande impegno, è un dovere da compiere, serio. Dice la Bibbia, la vita dell'uomo sulla terra è una guerra, una battaglia, una guerra difficile da superare. Quello che abbiamo visto questi giorni nelle Filippine, io penso, ci pone grossi interrogativi, no? Perché tutto questo? Non lo so. Sì, ragioni scientifiche, ragioni tecniche, geologiche, tutto, si spiega tutto. Ma al di là delle spiegazioni tecniche, c'è un'altra spiegazione più profonda. Perché Dio permette, nella sua immensa tenerezza, la sofferenza di tanta gente? Che terribile cosa quella che stiamo vedendo in questi giorni. E non sarà l'ultima, capiterà anche a noi, state tranquilli, anche in Italia, da quello che senti in giro, non sono belle le notizie. Come mai? Non lo so. Dio nei suoi piani divini, come diceva il Manzoni, non permette la sofferenza dei suoi figli se non per preparare una gioia più certa e più grande. Dio ci ama con un cuore di padre e di madre, però ci permette anche queste immani tragedie, queste lacrime profonde, questa sofferenza. Chi è che di noi sa dare una spiegazione? No, nessuno. Potremmo tentare di dire qualcosa balbettando, per esempio, se non ci fossero queste tragedie che ogni tanto ci fanno riflettere seriamente sul senso della vita, sulla sua precarietà, per cui noi siamo un nulla. Sentivo quelle mamme con cui bimbi in braccio: non abbiamo più niente, ecco, l'unico tesoro che è il mio bambino sulle braccia e basta, guarda, non abbiamo più niente. Lì c'era la casa, per modo di dire, lì c'era il negozio, per modo di dire, non c'è più niente, niente. Siamo come gli uccelli del cielo. La precarietà della vita. Ma se non ci fossero questi momenti così terribili, cosa sarebbe l'uomo nella sua stoltezza superba, nel suo orgoglio? Come sarebbe il cuore dell'uomo così incrudito per il denaro? Le cronache di questi giorni, fino a stancarci, ci hanno stufato, che ci presentano casi per cui il denaro è sempre sull'altare, come il Dio. Avete sentito? A me fa tanta impressione. Sono cose che sappiamo, ma una ragazzina di 14 anni davanti al giudice che dice per quattro volte: ma perché l'hai fatto? Soldi, 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 soldi. Il giudice dice: nella mia lunga carriera non ho mai sentito una cosa del genere. Una ragazzina che dice: io vendo il mio corpo per soldi, 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 soldi. Ma amici, ma questa è la vita? Questo è un aspetto. Giratevi intorno, guardate la tragedia anche della nostra Italia. Ma dove andiamo a finire? I soldi, le poltrone, il potere. Quanta ipocrisia, quanta ferocia, l'un contro l'altro armati. Ma questa è la vita? Questa è la vita? No, 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 no. Amici, non può essere la vita questa. Il Signore non ci ha creato per essere lupi contro altri uomini lupi. Dio ci ha creato per trasformare questa aiuola, che dice Dante ci fa tanto feroci, in un giardino d'amore. Se noi non ci mettiamo in testa che siamo tutti precari su questo mondo, siamo tutti della stessa famiglia, amici, della stessa famiglia. Avete sentito che succede in Italia? Sta scomparendo il nome di padre e madre. Non esiste più il babbo e la mamma, sono parole vecchie, non vanno più. Oggi c'è il genitore 1, il genitore 2. Quante ne abbiamo sentite, questi giorni quante ne abbiamo sentite? Addirittura avete sentito in televisione che anche nella nostra Costituzione c'è che cosa? Ecco, la famiglia fondata non sull'uomo e sulla donna, ma i genitori. E chissà chi sono i genitori? Boh, chi sono i genitori? Voi siete genitori, chi siete? Amici, troppe ne vedremo, troppe ne sentiremo. È un mondo che è allo sconquasso, ha perso la luce, ha perso la strada. Amici, tempi difficili quelli che viviamo, ma per questo non ci scoraggiamo. Al sentire il Vangelo di oggi è una tragedia. Il padre e la madre contro i figli contro i genitori, vi porteranno in tribunale, vi accuseranno, vi ammazzeranno. Ma che succede? Cose tutte che sappiamo. Non sono cose nuove queste, le vediamo, le stiamo vedendo. Ma io mi chiedo, è questa la vita? No. Dio ci ha fatto per costruire la città di Dio, non una città folle di orgogliosi e di prepotenti. Dio ci ha fatto per costruire un mondo vivibile, dove i valori con la V maiuscola devono essere elementi fondanti: la verità, la libertà, l'amore, la giustizia, la pace. Se vengono meno questi valori, amici che mi ascoltate, voi poteste guadagnare anche 1 milione al mese. Non serve a niente. Non serve a niente. Non potete servire a Dio al denaro, dice Gesù con forza. Francesco d'Assisi l'ha capita talmente bene che ha buttato via dalla finestra tutti i damaschi del padre. Amici, ma perché noi viviamo? Che ci stiamo a fare su sto mondo? Ma se non ci fosse l'amore? Qui abbiamo due sposini freschi freschi, ecco giù in fondo, no? Che è venuto a portarmi la bomboniera, l'ho sposato qui, vengo da un'altra zona. Che io ho detto, vogliatevi bene. È la cosa più importante del mondo. Tutto il resto sono sciocchezze. Vogliatevi bene, ma ricordatevi che l'amore è... Mario, ecco il professore che insegna ai sposi queste cose. Professor Mario, l'amore è crocifissione. L'amore è dono. L'amore è espressione del cuore più profonda, di una gentilezza, di una stima, di una fiducia, di un rapporto cordiale, di sacrificio. L'amore di Cristo è l'amore di uno che ha aperto le braccia e che non le chiude mai, mai, mai. Sempre così Gesù Cristo, per abbracciarci sempre. Ma come dovremmo capire, amici, queste cose? Il profeta Malachia, oggi, nella prima lettura, ci dà un'altra lezione per farci capire come gli orgogliosi di questo mondo, i prepotenti, quelli che credono di dominare il mondo, no? Quelli che mi assoggettano tutti con orgoglio e prepotenza, questi saranno spazzati via, sentite, come paglia. Dio li brucerà e non lascerà loro né radice né germoglio. Dio non scherza, eh? Con Dio non si scherza, fratelli che mi ascoltate. Dio è una persona seria. Ma allora, che cosa stiamo a fare su questo mondo noi? Perché Dio ci ha creati? Amici, non perdiamo la strada. Eccola la strada. Dio ci ha creati per conoscerlo, la conoscenza di Lui. Tu non lo puoi amare se non lo conosci. Diceva San Gerolamo, la conoscenza della parola di Dio è la conoscenza di Cristo. Ma che volete che gli italiani abbiano la fede? Ma sono ignoranti come le capre! Amici! Pronto, Don Ignazio? Ci guardi, vorrei mandare mio figlio o mia figlia da lei. Venga, ne mandi pure, signora. Quanti anni ha sua figlia? 14. Cioè, cosa fate a Santa Lucia? Tante cose belle per i ragazzi. Ieri c'erano 60 ragazzi, una valanga, i ragazzi del superiore, non so più dove metterli. Ma come mai? Come mai 60 ragazzi? Il vescovo è innamorato. E tutte, con chi parla? Ieri ha parlato con un ragazzo nostro, dove ci incontra? I ragazzi di Santa, c'è anche il Papa, visto il vostro striscione, i ragazzi dal volto pulito. Noi siamo orgogliosi di avere ragazzi puliti, eh? Io sono orgoglioso, ragazzi bravi, ce l'abbiamo, è una valanga, ma come mai, che cercano sti ragazzi? Cercano di giocare? No, abbiamo il teatro, abbiamo il calcio, la pallavolo, abbiamo il ricamo, abbiamo, tutto abbiamo, oggi il cineforum, tutto abbiamo, ma tutte queste cose non servono. Ieri lo ripetevo, ragazzi, se voi non fate una famiglia che prega, tutto non serve, i gruppi vanno avanti solo se pregano. Se fondamento essenziale è la preghiera, è il rapporto con Dio, guardate, tutti i club spariscono, tutti quelli sportivi, quelli intellettuali, quelli degli economisti, quelli degli alimentari, perché a un certo punto, se manca la preghiera, subentrano le passioni umane, l'orgoglio, la prepotenza, il potere, il primato, si distruggono tutti. Chi è che regge? È l'uomo di Dio, l'uomo della preghiera, l'uomo della pace, l'uomo che vuol costruire. Pronto? Dice, noi abbiamo prima il catechismo per i ragazzi grandi. Dice, ma mio figlio, mia figlia ha fatto già la cresima. È a posto. Quanta volta il vescovo io l'ho detto io, smettiamola di dar la patente a 12 anni di cristiani fatti. Non bambino a 12 anni non è fatto né come uomo né come cristiano, è ancora in pasta, è in formazione, e questi con la cresima hanno la patente di cristiani perfetti. Buffoni! Siamo tutti dei buffoni, siamo. Quando sappiamo che la vita ogni giorno pretende i super laureati, i super specializzati, i super tecnicizzati, tutta gente ultramente preparata, perché altrimenti non trovo il lavoro. Noi a 12 anni li patentiamo cristiani effettivi, quando la società non dà lavoro neppure ai tre laureati super specializzati. Amici, questo vuol dire rimanere indietro. Io sono orgoglioso di aver dato ai miei bambini la Bibbia in mano, ai bambini di quarta elementare, perché io ho sofferto. Io l'ho avuta la prima volta la Bibbia all'università, ho sofferto. I miei piccolini in quarta elementare sono a contatto diretto con la parola di Dio. Pensate, bevono alla fontana fresca, pulita, l'acqua del Signore. Io l'ho dovuta bere attraverso le interpretazioni degli addetti ai lavori. Questi direttamente vanno e pregano con i salmi, i miei ragazzini. Cosa che io ho conosciuto all'università. Pensate che roba. Che cosa stiamo a fare noi amici qui, voi genitori, io educatori? Che dobbiamo fare? Noi non siamo chiamati oggi a preoccuparci di quando il mondo finirà, ma non è cosa che ci interessa, il mondo ancora è giovane. Vi dico solo una cosa, il mondo non finisce adesso. La Madre Speranza, Beata Madre Speranza, 31 maggio, ecco, a Valenza c'è la beatificazione, un giorno mi disse, vedi Padre Ignazio, il Signore mi ha detto che con le Valenza diventerà più grande di Lourdes. Sentite, eh? Perché là c'è mia mamma. Qui ci sono io, amore misericordioso. E questo me lo dice in occasione della morte di Padre Nello, il più giovane dei suoi sacerdoti, 28 anni. Venne in bilocazione la madre a Perugia, all'ospedale di Monteluce, 11 di sera. C'era nessuno. L'infermiera girava per i corridoi, l'ultima camera in fondo, c'era Padre Nello in coma, e non poteva parlare, no, coma. E l'infermiera sentiva parlare forte, dice, ma chi c'è laggiù? Va giù e vede sta monaca in bilocazione, lo sapeva, vide la sagoma della suora, ma era in bilocazione, che stava a Colle Valenza. Ed era ai piedi di Padre Nello che diceva al Signore, Signore Gesù, tu me lo porti via questo, è il più giovane di tutti, c'ha 28 anni, ma tu mi hai detto che Colle Valenza sarà, diventerà grande, ma se mi togli i preti più giovani non si può realizzare la tua promessa. E Gesù gli diceva, zitto, lo porto via. L'infermiera, incuriosita, si è fermata, ma sentiva solo la madre Speranza parlare, diceva, perché me lo porti via? E non sentiva la risposta. Si avvicina ancora di più e la madre diceva, ma perché? Lasciamelo! E non sentiva la risposta. La risposta a me l'ha detta. Te lo porto via perché bello così come oggi non sarà mai più. A 28 anni aveva raggiunto il massimo della sua santità. Anche se avesse vissuto 100 anni, il massimo della santità l'avrebbe raggiunta a 28 anni. Una grande realtà questa, che ci dà una risposta. Perché Dio molte volte prende i nostri giovani? Hanno già fatto il loro compito, sono già a posto, hanno raggiunto il massimo della loro santità, anche se vivessero 100 anni, sono 100 anni che non serve, non è la quantità dei giorni che vale, ma è la qualità dello spirito che conta. Allora oggi per concludere voglio farvi sentire una pagina sublime, ascoltatela bene, noi siamo chiamati ad essere costruttori di pace. Questo è il nostro compito. La pace è l'uomo e quest'uomo è mio fratello. La libertà è l'uomo e quest'uomo è mio fratello, il più schiavo di tutti i fratelli. La giustizia è l'uomo e quest'uomo è mio fratello. Per un'idea non posso uccidere. Per un sistema non posso uccidere. Per nessuno, nessuno fra tutti i sistemi. L'uomo è il più grande del mondo e il più piccolo tra voi sarà ancora il più grande nel regno. Io devo solo lottare, sempre, insieme o da solo, lottare e farmi anche uccidere. La pace è lotta per l'uomo. Uno bisogna che redima anche la morte, neppur per la fede posso uccidere. L'uomo è l'icona di Dio, Dio che geme nell'uomo. E se la Chiesa non è per l'uomo, non è di fede, non può essere Chiesa. E se le politiche non sono per l'uomo, ma vadano alla malora tutte queste politiche, sentite che roba? Tutti siamo chiamati a rifondare un nuovo umanesimo, a rimettere l'uomo al centro della vita, degli interessi, delle politiche, dell'economia e non dei profitti di ciascuno di molti o gli interessi particolari o per le poltrone dell'uno e dell'altro. Siamo chiamati ad essere fratelli, costruttori. Maledetto l'uomo che non è per l'uomo, maledetta ogni idea, ogni fede. Sentite che potenza queste parole. Ogni madre non generi più. Il maschio si è morso dal serpe quando vuol concepire. Si hanno distrutte queste città. Quando ogni ventre di donna è un cimitero, è il mondo nostro. Civiltà cristiana che porta la morte nel proprio ventre. L'uomo non conta più nulla, o stirpe di rapaci, il dio della morte ci domina. L'uomo è fucilato a Santiago, abbrutito a Saigon, torturato a Belo Horizonte, schiacciato a Mozambico, e il fedaino è sepolto nella tomba di sabbia. Il negro è chiuso bestiame nella location di Johannesburg, oppure urla a milioni di sete nello squallido Volta. Ma il rame, il petrolio, il denaro vale più dell'uomo. Il petrolio vale più dell'uomo. Il prestigio, la potenza, il sistema valgono più dell'uomo. Meglio che la terra ritorni deserta. Meglio che i fiumi scorrano liberi nel verde, intatto nel mondo, e Dio si abbia la lode dai volatori della foresta, ma che sia l'aria come al mattino del mondo, e caste siano le acque, e al cielo non salga più una voce d'uomo, né la terra più oda questo frastuono di parole. Quando la ragione è della forza, e a reggere il mondo sono le armi e il potere. L'uomo ha fallito. L'uomo è sempre ucciso, crocifisso da sempre. O Cristo, o ragione di questo esistere, o folle bellezza, torna fra noi. Sapete chi è? Padre Turoldo. Tornate a leggere queste cose, amici. Scritta 30 anni fa questa cosa qua. Io ringrazio quella ragazza che ieri per mail mi ha mandato uno dei brani di Padre Turoldo, lo conosci, lo so a memoria questo qua, no? Chiaro. Torniamo a leggere questa fonte meravigliosa dove possiamo attingere i grandi pensieri di un grande del nostro tempo, grande. Quest'uomo a cui fu proibito di parlare nel Duomo di Milano. Era un prete scomodo, era un profeta come Padre Pio, come la Madre Speranza, come Don Saltini, come Primo Mazzolari, i profeti del nostro tempo, del dopoguerra. Quest'uomo che fu riabilitato a Roma da Paolo VI, quando in un incontro si mise in fondo alla Sala Clementina e Paolo VI dal trono lo vide: Padre Turoldo! Venga, venga! Lui sentì proprio ammutolire, schiacciato da questa potenza del Papa. Vieni, venga, venga! Era il reintegro di un uomo messo a tacere. Amici, che dura sorte per i profeti parlare. Che vita difficile per coloro che non fanno la storia, ma fanno i secoli e l'eternità. Amici, siamo chiamati ad essere questi uomini noi. Auguri a voi tutti, costruttori di pace.